possiamo riprendere. Sembra che sia bloccato.
No, no, sì, per la sua novità, però penso che ci stiamo rimandando, siamo qua da tanto, purtroppo alle temperature. Ecco, noi vedremo adesso un argomento aperto questa mattina, parlava del tema del culo e dell'impuro, ha trattato del capitolo settimo di Marco. Vogliamo anche focalizzare su questo argomento un aspetto particolare, il tema del mangiare, il pranzo, e lo faremo proprio in un modo più sconvolgente per chi era attaccato alle norme del culo, il pranzo con i peccatori. Un tema che Marco, quasi all'inizio del Vangelo capitolo 2, ci presenta attraverso la figura di Levi, di Alfeo, il pubblicano, il sacerdote, che andrà, come vedremo, a pranzo con Gesù. Ma prima di entrare nel testo, analizzeremo il testo di Marco 2, 15, 17. Prima di entrare in quel strumento importante, il pranzo con i peccatori, vogliamo dare ancora alcune indicazioni, anche capire meglio il perché di questa ossessione riguardo le norme di purità. Questo essere così attaccati a una serie di regole che dovevano garantire, ecco, la mia idoneità, soprattutto cultuale. Cioè, Dio non sopporta quello che è impuro, per cui in un certo modo mi detesta, e io devo fare del tutto per mantenermi in un stato di impurità. Devo osservare delle norme che garantiscano tale stato. E questo ovviamente a livello personale, soprattutto a livello collettivo. Le norme di purità, e come sappiamo, quali erano la funzione, lo scopo di queste norme. Il problema è sapere come sono nate, da dove viene questa fissazione, questo attaccamento a quelle regole. Noi sappiamo che lo scopo era l'impurità. Una persona impura non è adatta al culto, non si può avvicinare al santuario fuori. Ma anche a livello collettivo, le norme di purità garantivano la coesione del popolo, erano un fattore di identità. Quando il popolo di Israele ha avuto una situazione di grandi crisi, di essere sfagocitato, di essere assorbito da potenze molto più forti, come loro hanno conservato questa coesione e come si sono salvaguardati di quella assimilazione attaccandosi alle loro norme. Se prendete l'esempio di quel famoso martire dei fratelli Maccabei e Eleattaro, che preferisce morire anziché mangiare una bistecca di maiale, cioè un uomo dice la morte anziché accettare di mangiare un pezzo di maiale. Allora, quel testo del libro dei Maccabei è molto indicativo, perché narra come il popolo ha saputo difendere la sua identità, come mantenendosi attaccato a queste norme. Dopo la storia dell'Eleazar, questo un pochino più romanzata, un po' anche esagerata, però alla base c'è questo. Loro hanno capito in diverse situazioni di crisi che l'attaccamento a queste norme li ha salvaguardati di una scomparsa, di un'assimilazione, o di un essere completamente così plagiati o assorbiti da altri. Però questo ha portato anche a una progressiva separazione, che è proprio ancora oggi quello che si vive nei confronti del popolo di Israele, per esempio, no? Che dopo ha portato anche a situazioni di una gravità estrema, come è accaduto poi con il tema della Shoah, per esempio. No? Ecco, il tema, il fatto della separazione, del separare, è alla base di queste norme del culo. Perché culo, il termine culo, in ebraico si dice tohar, significa quello che è adatto per il culto, quello che è idoneo al santuario, perché è separato, ha un limite, mantiene un limite, che lo rende appunto dal 22, cioè è separato tutto quello che non permette l'accesso al culto. Quindi possiamo dare anche questo senso di separato. Ma il senso di separato di separazione è lo stesso che si dice per esempio per il termine santo, quando si parla di Dio come santo, Kadosh, il Kadosh in ebraico è il separato per eccellenza, il separato da ogni forma animale. Dio è fonte della vita, è il Signore, il creatore, in lui non c'è ombra di male, quindi lui è separato da ogni forma animale. Quindi questo discorso della separazione è quello che può spiegare un po' quella forma ossessiva all'epoca del Nuovo Testamento che stiamo analizzando su questa osservanza delle norme di purità. Perché noi, Alberto ha spiegato questa mattina sul discorso dei lavaggi, delle abluzioni, eccetera, le norme dovevano servire, abbiamo detto, no, come fattore di identità. Le norme facevano tutte queste norme del culo. Adesso spieghiamo ancora meglio questa storia del separato. Le norme del culo facevano come una rete di salvataggio, di sicurezza per la vita del giudeo, della comunità italiana, del popolo ebraico. Quindi c'erano delle norme che si intrecciavano tra di esse e creavano come una rete sicura dove il fedele, il Dio ebreo, si poteva sentire a posto per poter partecipare al culto. Ecco, partecipare al culto significava poter accedere alle benedizioni divine. Non essere ammesso al culto significava essere privato da queste benedizioni. E quando uno era privato dalla benedizione divina, ti potevano accadere tutte le calamità possibili. Quindi c'erano per esempio delle norme. Alberto ha parlato questa mattina delle abluzioni, delle purificazioni, per esempio del lavaggio delle mani. Quindi queste norme erano importanti all'interno del clan familiare, di questo gruppo sociale che si stabilisce e i rapporti stabiliscono come una rete. Per cui non si poteva sedere a tavola senza prima aver fatto questa purificazione. Poi c'erano per esempio i tabù riguardanti il cibo. C'erano alcuni alimenti che non potevano essere mangiati, come ricordativo dell'Levitico. Per cui alla tavola non si potevano parlare di queste. Poi c'erano altre norme riguardanti per esempio il discorso della malattia. I malati non potevano essere avvicinati, quindi erano tenuti un po' così a distanza. Poi c'erano per esempio una serie di tabù riguardanti la sessualità. Tutto quello che aveva a che fare con i rapporti sessuali erano visti anche come fonte di impurità, per cui ci voleva una purificazione, ci voleva anche una serie di norme per ristabilire lo stato di impurità. Quindi il tabù a caratteri sessuali e poi anche situazioni che anche con la condizione stessa della donna, il fatto del ciclo mestruale, il sangue, quello che ha con il sangue, e anche il parto, la nascita. In uno dei fogli che avete avuto, vi ho riportato il testo di Levitico, e ho visto un altro protocollo, se qualcuno non l'ha ricevuto, perché abbiamo dato
passate. Sì, signore. Sì. No? Salve, le mani.
Nel libro del Levitico, per esempio preso questo testo, si dice come devono essere vissute queste situazioni di una donna che partorisce un maschio, partorisce una bambina, una femmina. Il Signore disse ancora a Mosè, parla così ai figli di Israele, quando una donna sarà rimasta incinta, partorirà un maschio, sarà impura per 7 giorni, sarà impura come i giorni del suo ciclo mestruale. La donna poi resterà ancora 33 giorni a purificarsi del suo sangue, non toccherà nessuna cosa santa e non entrerà nel santuario finché non siano compiuti i giorni della sua purificazione. Ma se partorisce una bambina, si rompe tutto. Sono 14 giorni completamente in stato di isolamento, più altri 66, senza poter uscire di casa, eccetera, eccetera. Ecco, terminati, quando i giorni saranno terminati, porterà il sacerdote all'ingresso della tenda del convegno un agnello di un anno di olocausto e un giovane piccione con una tortola come sacrificio per il peccato. Il sacerdote gli offrirà davanti al Signore e farà l'espiazione per lei. Così ella sarà purificata del flusso del suo sangue. Questa è la legge relativa alla donna che partorisce un maschio o una femmina. Se non avessi per offrire un agnello, prenderà 2 tortole o 2 giovani piccioni, uno per l'olocausto e l'altro per il sacrificio per il peccato. Il sacerdote farà l'espiazione per lei e lei la sarà pura. Questa ultima riga ci ricorda il testo di Luca, quando anche Maria e Giuseppe vanno, offrono per la purificazione. Luca dice per la loro purificazione, per la purificazione della donna che andava veramente presa in considerazione. Quindi da questo testo del Levitico sappiamo che ci sono dei tabù legati al sangue, in questo caso anche tutta la donna, che si inserivano anche all'interno appunto di questa rete. Così come c'erano altre norme, per esempio, che potevano riguardare il fatto del malattio, ovviamente la lepra era una delle norme molto più strette, molto più severe. Comunque avevano a che fare malattie, il contatto con cose immonde, anche il fatto che c'era la morte, il cadavere in casa rendeva la casa impura, quindi tutta una serie di norme che rendeva questa, teneva questa rete ben coesa, ben forte per salvaguardare l'identità del gruppo. Ma anche all'esterno del clan familiare c'erano delle norme da osservare che proteggevano ancora questo tipo di rete dove si inseriva la vita domestica. E queste norme, per esempio, riguardavano non avvicinare pagani, non avvicinare peccatori, certamente non entrare in casa di pagani peccatori, non avere matrimoni con gente che non fosse del proprio popolo, quindi questi matrimoni erano tutti endogami all'interno dello stesso gruppo, quindi una serie anche di norme che mantenevano al sicuro questa situazione. Ecco, questo è tutto un insieme di cose molto, curioso, molto interessante per capire anche come potrebbe essere la vita del popolo giudaico, ma che ovviamente non è che l'esclusiva di questa gente, tutti i popoli antichi, norme per mantenere una certa carattere al culto erano previste. A noi interessa questo perché nel Nuovo Testamento vengono messe in evidenza queste norme e come Gesù in maniera proprio così pubblica e plateale comincerà a saltarsi tutte queste norme, rompendo questa rete che rendeva appunto della fisicità della coesione allo stesso tempo familiare. Quindi quello che ci interessa sapere è che la religione era riuscita proprio a entrare nell'ambito domestico per imporre quel tipo di controllo, perché il fatto del culto non era soltanto aveva una dimensione pubblica, non andava al santuario e doveva essere stato in purità, ma già dentro la casa andavano osservate queste cose. Quindi la religione era riuscita a controllare l'ambito domestico dove queste norme dovevano essere seguite con la massima fedeltà e scrupolosa. Ecco, voi capite per quale motivo quando Gesù rompe con tutte queste norme, non osserva il lavaggio delle mani, va a mangiare o avvicina peccatori, non ha nessun problema di toccare donne che hanno flusso di sangue o malati o lebrosi, avvicina i pagani, può andare in casa dei pagani. Quindi tutte quelle norme che rendevano salvo questo tipo di sistema saltano per aria. Ed ecco per quale motivo nel Vangelo di Marco dicono che Gesù, i familiari dicono Gesù è fuori di sé, vanno a prenderlo perché ritengono che sia completamente pazzo, ma pazzo perché ha rotto un sistema che era obbligatorio per tutti accettare. Nessuno poteva obiettare di sentire da questo modo di vivere, perché in cambio la famiglia tutelava qualunque situazione nella quale tu venisse a trovare. Quindi c'era un obbligo da parte dell'individuo, ma dall'altra parte, se tu osservavi queste norme, la famiglia ti tutelava per quelle che potevano essere le situazioni che tu dovevi anche affrontare. Ecco, c'è a questo punto anche un'istituzione importante nel mondo antico, Israele, che si chiama il Goel. Il Goel sarebbe il liberatore, il redentore, per cui quando uno della famiglia aveva un problema, per esempio, perdeva le sue terre perché si era indebitato, la famiglia interveniva e comprava quelle terre perché le avesse un'altra volta. Questo era il Goel, che era il liberatore, il redentore. O se una famiglia una famiglia subiva anche un danno di sangue, la famiglia interveniva occhio per occhio, dente per dente, per essere ripagata in quel danno che aveva ricevuto. Quindi in questa maniera l'onore della famiglia veniva restituito e dignità e questa onorabilità della famiglia. Allora, diciamo che il tema del culo è quello che si mantiene all'interno di un limite. Abbiamo fatto il discorso del tessuto per capire come le cose sono ben composte. Impuro è quello che esce fuori dal giusto. Questa potrebbe essere una nozione già per capire come spiegare, come intendere questa maniera di intendere i rapporti e la vita a quel tempo. Tutto quello che è fuori posto è considerato come qualcosa che vorrei raccontare. Per cui i limiti devono essere ben fissati. All'interno della casa si sa quali sono i limiti, e anche all'esterno. Quindi bisogna sempre non oltrepassare questi limiti per non perdere quello stato di impunità, appunto, che garantisca questa tua idoneità, appunto, e anche questa identità come persona. Allora, i limiti possono avere a che fare con i luoghi, posti che si possono visitare, non si possono visitare, lo stesso santuario era abitato, le donne non potevano entrare nel santuario, gli uomini potevano avvicinarsi fino a un certo punto, i sacerdoti fino a un certo punto, poi insomma un sacerdote poteva entrare nella sala più nascosta, quella più riservata, appunto, eccetera. O limiti riguardanti anche le persone, gli animali, i cibi e gli oggetti. Ecco, su questo abbiamo nel libro del Levitico, io vi ho letto soltanto il testo del capitolo 12, ma c'è tutto un elenco di cose che si possono fare o non si possono fare, quelli che escono appunto in questi limiti e che sono viste come pericoli per l'integrità della persona. Ecco, per quale motivo anche il fatto del sangue, tutto quello che esce dal corpo come liquido, supera il limite ed è qualcosa di più. Quindi tutte le secrezioni corporali, il sangue soprattutto, il sangue che era simbolo di vita, ma anche le altre secrezioni, rendono l'uomo e la donna impure, no? Perché varcano il suo limite. Devono mantenersi sempre entro un confine. Per cui la purità o l'impurità non indica di per sé una qualità morale, non è fare una male, ma come una idoneità di poter partecipare o no a quello che era la vita puntuale del popolo, ad essere comunità puntuale. Questo, ripeto, Luca lo ricorda, capitolo 2, versetto 22, quando anche appunto Maria e Giuseppe vanno al santuario per riacquistare quell'idoneità dopo i giorni della purificazione. Tornando al discorso, per esempio, come si è riuscito a stabilire questo concetto del separato e della separazione, i rabbini facevano una lettura particolare del libro della Genesi. Loro vedevano che nella Genesi, quando Dio crea, abbiamo letto questa mattina il testo Genesi, capitolo primo, sulla creazione, Dio crea separato, Dio separò la luce del tenebre e le luci maggiori delle luci inferiori, le acque superiori e le acque inferiori. Questa separazione che fa Dio nel creare permette che si abbia un ordine, una specie di armonia. E poi nella creazione si dice che Dio ha creato gli animali e gli altri esseri secondo la loro specie. Abbiamo letto il testo questa mattina, l'abbiamo letto apposta proprio per capire meglio il fatto di queste norme di cultura. Quindi i rabbini dicevano: se Dio ha separato per creare ordine, anche noi dobbiamo sempre separare. E se Lui ha detto che le cose devono essere considerate secondo la loro specie, tutto quello che esce fuori da questa specie è impuro. Quindi allora gli animali che sono acquatici devono rispondere alla specie ed avere gli squami e le pinne. Se un animale che sta sotto il mare, sotto l'acqua, non ha le squame, le pinne, per esempio i frutti di mare, non si possono mangiare, sono impuri, perché non corrispondono alla loro specie. Questo è uno degli esempi, ancora oggi, loro queste tabù alimentari, queste norme kosher, come si chiama in ebraico, sono vissute con la massima fedeltà. Per cui non andate mai a Gerusalemme, è una strada che esiste tra le italiane, che magari ci sono anche lì, e chiedete spaghetti allo scoglio, perché tutti guardano con odio, non ci sarà mai delle cozze, delle gomore, delle gamberi da mangiare, che sono cose detestabili, cioè sono cose impure. Quindi loro fanno una lettura nel libro della Genesi che porta piano piano, ovviamente una lettura sacerdotale, perché abbiamo detto che le norme di purità hanno a che fare con il culto, si si tratta sempre di garantire che il culto riesca bene, e perché il culto riesca bene le norme devono essere seguite con la massima fedeltà. Quindi piano piano si diffonde questa mentalità un po' ossessiva, e quello che era più riservato al culto si estende, come ho detto prima, fino all'ambito domestico, perché è lì che bisogna lavorare affinché poi il culto si possa svolgere nel modo corretto, perché la gente che partecipa sia idonea per quel tipo di attività. Quindi i rabbini hanno fatto un tipo di lettura della Genesi che ha deformato anche il fatto stesso della creazione. Questa separazione ha fatto sì che la vita diventasse a un certo punto molto, molto complicata, perché bisognava sempre stabilire i limiti per sapere che si era in quella dimensione del puro. Ecco, e poi loro, facendo un'ulteriore riflessione, siccome nel libro del Levitico Dio dice a Mosè: siate santi perché io sono santo, e santo vuol dire separato, questa era la conferma ulteriore della separazione. Per cui, se io mi dovessi separare dai peccatori, dai pagani, dai malati, dai moribondi, dai morti, dalle donne con il ciclo mestruale, non era nulla di, se mi è visto come qualcosa di malvagio, ma era la maniera di garantire l'idoneità mia per poter essere accetto. Quando nel Vangelo di Giovanni si dice che, il famoso episodio delle nozze di Cana, che c'erano queste 6 giare di 100 litri ciascuna per la purificazione, una cosa esagerata, 600 litri d'acqua per la purificazione, fa capire che tipo di rapporto si stabiliva con Dio, così precario e così sempre insicuro, perché avevi continuo bisogno di queste purificazioni, perché per la purità, per tornare a fare purità, quello che si chiedeva sempre era fare queste panni, queste abluzioni. Poi in alcuni casi era anche previsto offrire, come abbiamo già detto per il caso della puerpera, offrire anche dei sacrifici a te. Ma ovviamente in queste situazioni che riguardavano il corpo umano, non erano, anche se si parla del sacrificio per il peccato, in fondo non erano peccati da perdonare, perché non erano forse volontari. Infatti una donna battolista non è che la fosse una peccatrice, certamente. Però entrava in una situazione di impurità che doveva essere superata, dalla quale doveva anche venire fuori. Quindi loro hanno fatto poi tutto un discorso riguardo alla separazione come santità, che giustificava ancora meglio questo tipo di separazione. Per cui non viene nessun problema di coscienza pensando che io mi separo da stranieri, peccatori, malati, donne incinta o altri tipi di malattie, o non mangio certi animali o certi, o rispetto ancora a certi omosessuali, perché questo è quello che rende una religione di fronte a Dio. Dio mi vuole così, altrimenti non mi posso presentare alla natura. Quindi è il rapporto con Dio che si gioca con queste norme. E vedete, anche per capire meglio, la parola fariseo vuol dire separato, è un'altra espressione per uscirne. Quindi farisei, che sono quelli che nel Vangelo si oppongono con più forza a Gesù, sono quelli che vivono fino in fondo questa mentalità dell'essere separati come coloro che mantengono il limite e che in questa maniera vogliono anche manifestare la loro santità. Ecco, è vero che Gesù, quando parlava dello Spirito Santo, lo Spirito Santo non ci separa dal male, ma non ci separa dagli altri, certamente. Questa è la differenza. Loro pensavano che la separazione non era del male come qualcosa così, in maniera astratta, ma delle persone che a tuo avviso si trovavano in situazione di non maturità, che potevano essere cose non volontarie, appunto la malattia o le emissioni, le secrezioni corporali o il parto, o potevano essere cose volontarie come non lavarsi le mani o entrare in casa un pagano o commettere un reato, che ovviamente anche questo rendeva automaticamente una persona impura. Nel Talmud, il Talmud sarebbe l'interpretazione che tutto il mondo giudaico ha dato dell'Antico Testamento, della Torah scritta. Quando noi parliamo dell'Antico Testamento, noi abbiamo il testo scritto, perché abbiamo la Bibbia, l'Antico Testamento, quindi sul quale possiamo confrontarci e trovare tante informazioni. per gli ebrei, oltre il testo scritto, c'è un testo orale che è stato il commento a tutta la scrittura, che si chiama il Talmud, che poi in un certo momento è stato anche messo per iscritto, pure quello al IV-V secolo dopo Cristo. Però nel Talmud noi vediamo alcune riflessioni che riguardano come mettere in pratica ancora queste norme scritte. Io ho ricordato alcune espressioni del Talmud, alcuni testi, per esempio sul lavaggio delle mani: chi mangia pane senza essersi lavato prima le mani è come se avesse peccato con una cortigiana. Chi prende leggermente la prescrizione di lavarsi le mani sarà sradicato dal mondo, ecco, questo è un separato allontanato. Chi mangia pane senza essersi purificato le mani è come se mangiasse pane impuro. Poi non si poteva vivere in una città sprovvista di bagni. Quando facciamo il viaggio in Israele, quello che colpisce qui stati che visitiamo questa grande abbondanza di bagni rituali, quindi quello che ritroviamo nel Nuovo Testamento, nei Vangeli, questo scontro fortissimo di Gesù contro i farisei riguardante queste norme di purità è più che giustificabile, perché all'epoca, proprio all'epoca dei Vangeli, queste città erano strapiene dei bagni per la purificazione, quindi la purificazione si seguiva in maniera proprio ossessiva. E ecco sul discorso sulla sedazione della donna: la donna che vede una goccia di sangue della grandezza di un grano di senape deve restare chiusa i 7 giorni prescritti per la purificazione. Quindi massima attenzione quando la donna comincia a fare il ciclo mestruale. E poi cose che possono sembrare un po' far ridere, però sono molto serie: quando una donna mestruata passa fra due uomini, se all'inizio del periodo li uccide uno, se al termine fa nascere una lotta tra loro. Quindi cosa vuol dire che la donna col mestio stia a casa e mestra, perché non sia vaccinata? E questi sono testi posteriori al Nuovo Testamento, però che riflettono bene questa mentalità così ossessiva, così forte, diciamo, quello che riguardava delle cose del quotidiano. Ecco, per le norme di purità, come abbiamo letto anche in questi testi, è la donna quella che in un certo senso era più penalizzata, perché anche per questa storia c'erano delle graduatorie. L'uomo deve essere impuro in certe situazioni, ma più impuro dell'uomo era sempre la donna, questo sicuro. Più impuro della donna era il lebroso, e più impuro del lebroso era il cadavere. Quindi c'erano anche delle graduatorie, per cui la donna era sempre, in questo senso, fuori dell'uomo. E è anche interessante un altro aspetto: quando vediamo questi elenchi, queste nostre nel libro del Levitico, praticamente se noi facessimo un quadro di sintesi su queste norme da rispettare, quelle si potrebbero riassumere così: abbiamo a che fare con gli animali, cose che si possono mangiare, non si possono mangiare; abbiamo a che fare con le donne, come bisogna trattare le donne in rapporto alla loro condizione fisiologica per il ciclo mestruale del parto; le malattie, la lebbra, ma anche a quel tempo ogni malattia della pelle, non so, una dermatite, una psoriasi, era da vista come lebbra, non era soltanto la lebbra come patologia che vediamo oggi, quindi le malattie, e poi le secrezioni corporali. Quindi se questa corporalista che nel libro del Levitico si può fare riguardo gli ambiti in cui scattano queste norme di comunità, quindi vedete animali, donne, malattie, secrezioni corporali, vedete come la cura della donna era già presentata in una maniera così molto penalizzata. E anche su questo c'è un chiedersi: perché la donna viene trattata in questa maniera? Deve subire questa anche umiliazione per la sua stessa condizione, no? Di essere segregato, perché anche per gli antichi tutto quello che aveva a che fare con la vita, la trasmissione della vita, era un mistero, faceva comunque avvicinare a quello che era l'ambito del divino, al mistero della vita stessa, no? Che veniva da Dio. Quindi la donna, a differenza dell'uomo, per il fatto del poter partorire, generare, entrava nel mistero della vita, quello che all'uomo non tutta la sua forza, tutta la sua potenza, non gli era permesso. Quindi la donna poteva entrare in questo mistero, dal momento che poteva generare. Questo creava un senso anche di grande, possiamo dire, preoccupazione di saggio, perché la donna varcava il limite, che era quello adatto per l'essere umano. Non si può varcare il limite che ci fa entrare nell'ambito del divino. Quindi la donna rischiava molto di questo. Allora bisognava tutelare, attraverso questa segregazione, anche la sua incolumità, in una maniera anche di giustificare come i maschi vedevano con una certa anche preoccupazione il potere che la donna aveva per il fatto di poter accettare, anche per il fatto stesso del santo. Quindi il fatto che la donna veniva esclusa dal culto, dalle pratiche puntuali, era anche per questo motivo di entrare, attraverso il suo corpo, la sua fisiologia, nel mistero stesso della vita. Allora doveva ritornare al suo ambito normale attraverso questa segregazione, 3 giorni, eccetera, e una serie di lavaggi di purificazione e di offerta di animali per avere la spiazione del peccato. Un peccato, ripeto, involontario, non da perdonare, però che manteneva una situazione di non idoneità ancora per lui. E questo può spiegare ancora, se non andiamo ancora a vedere perché oggi la donna della Chiesa ha una situazione così marginale e di non parità con l'uomo. Alla base abbiamo ancora questo, questa mentalità, no? Che si vede la donna come un pericolo in potenza, per il fatto stesso che lei entra dove l'uomo non può entrare, una potenza che la donna ha, che il maschio non può avere. E questo ovviamente, siccome il culto è retto dai maschi, ha fatto di tutto perché le donne stessero più lontanosi. Potrebbe essere una spiegazione di questa. Comunque gli studiosi si fanno tante domande su come si è creato, quando arriviamo all'epoca del Testamento, come si è creato quel complesso di norme che riguardavano appunto la purità, mantenere questa purità e quello che si è venuto. Non si danno delle risposte molto molto soddisfacenti. A mio avviso si può accettare questo fatto di leggere il libro della Genesi e creare un po' una situazione di controllo forte attraverso questo separare, legato all'ambito del culto, legato alla figura anche dei sacerdoti, il libro delle Levitico scritto ai sacerdoti. Quando noi prendiamo il Nuovo Testamento e vediamo che Gesù non rispetta queste norme, è ovvio che non intende leggere la Genesi in questa maniera, ne intende la santità di Dio come la intendevano i suoi coetanei. Quindi Gesù non legge la Genesi dal punto di vista della separazione che rende puro le norme di purità, ma la legge da quel punto di vista, possiamo dire, della gratuità con la quale Dio ha creato tutto, vedendo che tutto era bello, puntando sulla bellezza del creato come espressione di un amore gratuito che viene offerto all'uomo. E allora, alla luce di questa gratuità, è ovvio che Gesù rompe con tutte quelle norme, perché se lui ha creato con un amore gratuito, è ovvio che l'uomo e la donna saranno sempre ben accetti a lui. Non ci sarà nulla che li renda non idonei, che li possa allontanare da lui. Quindi Gesù ricorda anche la scrittura al suo contesto autentico. Impariamo a leggere la scrittura anche da questo modo in cui Gesù non osserva le norme di purità. Quindi non un Dio che separa, ma un Dio che crea armonia attraverso il valore fondamentale della gratuità, di qualcosa che viene dato per amore dell'altro e che questo lo rende veramente valido e con quella bellezza con la quale il libro della Genesi lo presenta. Possiamo andare avanti, allora entriamo nel testo. Dopo questa introduzione, per capire, forse sono riuscito a spiegare un po' di questa complessità sulle norme di impurità, vi ho dato anche un altro foglietto con sintesi di quelle cose che vi ho detto, per comprendere che da parte di Gesù non si tratta di un rispetto a queste norme, ma una maniera nuova di intendere i rapporti e di rendere la persona realmente capace di sentirsi in comunione con Dio. Per cui per Gesù sarà un modo di attirarsi sia in comprensione dei suoi, che lo ritengono pazzo, lo scandalo anche dei suoi connazionali di Nazareth, e poi l'odio feroce degli scribi farisei che diranno che è un bestemmiatore, che sarà posseduto da Belzebù e che bisognerà eliminarlo al più presto possibile. Però ecco, Gesù, ecco, non è stato un dispetto rompere con queste norme, ma è stato un modo nuovo di intendere i rapporti con Dio e con gli altri, che ovviamente comportava anche mettere a rischio la propria vita, come poi i Vangeli ci mostrano. Allora, detto questo, vediamo il brano per i peccatori, perché tra tutte le norme che garantivano questa coesione, alla base c'era proprio il mangiare, perché tutti i giorni si mangiava, era quello che fa sempre garantire. Quindi mangiare fosse pure, mangiare in stato di purità e mangiare con persone che avessero anche lo stesso stato. Perché se io mangiavo con un impuro, bastava che lui toccasse il piatto dove io mangiavo, automaticamente mi contaminava l'impurità ed era impuro pure. Per cui se la donna aveva il suo ciclo e toccava il piatto dove io stavo mangiando, automaticamente mi contaminava della sua impurità. Quindi il mangiare è fondamentale, perché attraverso il mangiare, proprio la pratica quotidiana, si poteva garantire l'osservanza di queste norme. E proprio su questo allora Marco ci presenta un testo interessante che ha a che fare con un pranzo e proprio con persone che sono in stato di massima impurità.
Sì, un po'. C'era la donna dei turni in cucina per i giorni del mestolo.
C'erano i turni? Chiaramente non c'erano le famiglie così mono, come si può dire, erano famiglie abbastanza allargate, per cui anche quando una delle donne era in questa situazione si vedevano le altre, certamente lei si stava a qualche parte. Questo è un problema che una volta anche con certamente le donne avevano sempre delle gravidanze, tra l'altro, e anche questo era un fatto, dove storia non è una cosa abbastanza frequente, nel momento che loro le ragazze le avevano finché potevano, finché la donna era fertile. Però ecco, quando avveniva questo fatto, la donna si doveva ritirare dove si sedeva, la cosa che toccava, diciamo. Ci sono queste vasche per la purificazione a Gerusalemme enormi, dove si portavano i mobili, la mettere nell'acqua per poter le sedie, i lettucci. No, quando era in città no. E la impurità era sempre legata al flusso del sangue. Questo, il sangue era qualcosa che creava panico. Allora il sangue era la vita, e come avevo la donna entrava in questo mistero. Allora prendiamo il testo, iniziamo a leggere il testo di Marco 2. Cominciamo dal versetto 13 un attimo, comunque partiamo poi con 2:14. Dice così: il testo, Gesù uscì di nuovo verso il mare e tutta la gente andava da lui ed egli insegnava loro. Marco introduce, lo vediamo subito, l'episodio di Gesù si da tavola con i peccatori, con quella immagine di un camminare, Gesù che esce verso il mare. Il mare significa l'apertura, il mare è anche il confine, il limite nei confronti dei pagani. Marco sta già indicando come Gesù viene per abbattere questi limiti, per abbattere i confini, è la cosa più interessante. Quindi le norme di impurità non servono più con Gesù, perché lui non riconosce più questo, quella categoria del limite, del confine, qualcosa che non viene separato. Quindi il mare è come un'apertura che apre anche a un modo nuovo di vedere la vita, a un modo nuovo di intendere i rapporti con gli altri. E la gente che accorre da Gesù, la gente che si fida di quel movimento che Gesù ha iniziato di apertura, e Gesù che approfitta per insegnare loro. Passando, ora siamo entrati nel testo, versetto 14, passando vide Levi di Alfeo seduto al banco delle imposte e gli dice: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Gesù si trova da parte del suo mare, del lago di Galilea, passando ha trovato questo uomo che è seduto al banco delle imposte, è un pubblicano, uno che riscuote le tasse dall'impero per il re Erode. L'incontro fortuito, sembra casuale, di Gesù con questo uomo ricorda anche la prima chiamata dei discepoli, quando Gesù passando lungo il mare ha trovato le due coppie di fratelli pescatori. E tutto ambientato vicino alla città di Cafarnao. Cafarnao sappiamo che era città di frontiera, quindi in quel luogo si stabilivano anche gli uffici tributari, doganali. Tutto chi passava attraverso la città, che era al confine, doveva pagare il dazio per poter continuare il suo viaggio. Allora i pubblicani erano lì proprio a riscuotere queste tasse in una città che è di frontiera. E sappiamo come funzionava questo tipo di servizio, stato sia il vero sia il re Erode dava in appalto alle persone competenti questo ufficio. Loro volevano un tot di denaro, se loro pubblicani riuscivano a ritrovarne di più, perché ovviamente mettevano da parte loro la loro tangente, era affare loro, e questo significava che i pubblicani erano ladri di professione, perché oltre a quello che veniva dato all'imperatore o al re, loro si tenevano anche la propria commissione, quindi un furto visto secondo la legge. E per questi pubblicani era impossibile, non c'era speranza di recupero, perché siccome erano ladri di professione, per poter essere recuperati dalla loro situazione irregolare dovevano restituire quello che avevano rubato. È difficile capire quanto avevano rubato, per cui la religione li considerava esclusi da qualunque possibilità di salvezza. In questo senso erano impuri per un reato commesso, quindi una situazione piuttosto grave. E abbiamo nel libro, sempre nel Vangelo di Luca, quando si parla della figura di Zaccheo, che lui afferma a Gesù, quando Gesù entra in casa sua, restituirò 4 volte tanto alla gente quello che ho frodato. Per cui la legge diceva, il Talmud, che per essere perdonati dovevano restituire 4 volte tanto quello che avevano rubato. Però l'importante era stabilire quanto avevano rubato, che spesso questo era difficile anche poterlo così. Per cui erano persone che non si preoccupavano sicuramente delle norme religiose, da nulla che fosse con la nulla che avesse a che fare con la religione, e erano considerati come i pagani, discredenti, persone che erano fuori completamente dalla realtà culturale religiosa di Israele. In più, la cittadina che completava un po' la situazione erano visti come dei traditori, collaboratori del quindi visti con molto odio anche dalla gente, perché riscuotevano le tasse dati appunto ai nemici, agli invasori o al re Erode che era anche un tiranno. Questi pubblicani non avevano diritti civili e non potevano testimoniare nei processi, e non soltanto loro ma anche le loro famiglie erano ritenute impure ugualmente, quindi bastava che ci fosse il pubblicano, tutta la sua famiglia era anche con gli stessi occhi proprio disprezzo. Quando siamo stati quest'anno via a Gerusalemme parlando con le scuole del Baby Caritas, dicevano che ora la situazione si sta un po' alleggerendo a livello del rapporto tra ebrei e palestinesi, soprattutto per quelli che stanno oltre il muro per passare il famoso avere i permessi per andare a Gerusalemme, gli danno con più facilità questi permessi, però basta che nella famiglia di chi chiede il permesso non ci sia nessuno che abbia avuto a che fare appunto con gruppi che hanno attentato, che hanno avuto qualche... Basta uno zio lontano che ha avuto a che fare con la legge di Israele e il permesso non viene dato. Quindi vedete, leggendo questo nella figura del pubblicano mi viene in mente come continua questa mentalità. Non basta soltanto la persona che è considerata un trasgressore, ma tutta la famiglia che si è vista e con la stessa, appunto, con lo stesso disprezzo considerata in una luce negativa. Ecco, Gesù che ha insegnato e che ha già dato nel Vangelo di Marco delle spiegazioni fortissime per rompere questi pregiudizi, non si lascia condizionare appunto da quella mentalità, e si avvicina, chiama a quello che può essere considerato nel Vangelo il peccatore per eccellenza, un pubblicano, un ladro, un traditore. Marco ci parla di questo personaggio con il nome Levi di Alfeo, quindi è un giudeo. Levi ricorda la famosa tribù, Giacobbe, che anche lì è interessante capire perché Marco ha dato il nome a questo personaggio di Levi, quando Matteo gli dà il nome di Mattia, l'altro evangelista, si cambia il nome. Comunque praticamente il significato, perché il nome è lo stesso. A noi ci interessa sapere che Marco gli dà il nome di Levi per dire che è un giudeo, però escluso da qualunque possibilità di salvezza. Non c'è speranza per questo tizio. La tribù di Levi era stata esclusa dalla spartizione della terra perché avevano commesso, secondo il libro della Genesi, anche una strage a Sichem e Giacobbe l'avevano addirittura. Poi si andava avanti il libro del Deuteronomio, si cerca di rimediare questa prepotenza della tribù di Levi. E si fece far credere che erano stati esclusi come un privilegio perché Dio se l'aveva scelta come tribù esclusiva al suo servizio, quello che si dice poi nel Deuteronomio. Comunque ha a che fare con un'esclusione, questo è interessante, e Levi è l'escluso per eccellenza, il giudeo escluso per eccellenza. In Matteo, ripeto, il nome che viene dato è Mattia. Mattia significa dono di Dio, spesso qualcosa che viene dato in maniera gratuita. E con Gesù non fa nessuna differenza tra le persone e ha invitato il pubblicano come ha invitato a seguito i primi 4 discepoli. Ma a differenza della prima chiamata dei discepoli che hanno lasciato le reti, qui si dice di Levi che lui, questo può sembrare strano, si alzò e lo seguì. O insomma, come può avere una cosa? Che passa, questo che sta lì nelle poste di imposte, seguimi, questo si alza e lo segui e non racconta più niente. Ora, per comprendere questo gesto dobbiamo andare alla scena successiva, che è quella del pranzo. Quando leggiamo i Vangeli dobbiamo leggere secondo una logica narrativa temporale, se no secondo un significato. Se Gesù non ha nessun tipo di pregiudizio per avvicinare qualunque persona, chi se ne accorge di questa apertura, di questa tolleranza, questo tira subito l'attenzione. E quando si incontra Gesù, come adesso ci presenta Marco, e si siede a tavola con queste persone, è ovvio che da queste persone poi nasca il desiderio di seguirlo, di avvenire lui. Perché altrimenti, presentato così, sembra una cosa un po' da continuo. Seguimi, si alzò e lo seguì. Cioè, questa immediatezza delle azioni significa che ci dà qualcosa di autentico, di conosciuto, di vissuto da parte di questo personaggio. E dice allora il evangelista: avvenne che mentre egli era sdraiato a mensa in casa sua, questa è la scena interessante adesso, perché Marco non specifica chi sedeva a tavola e di chi era la casa. Uno pensa che la casa sia di Levi, questo pubblicano che ha invitato Gesù, oppure la casa è di Gesù, perché è l'ultimo individuo che è stato nominato nel racconto. Allora, di chi è questa casa dove si trae una mensa e si condivide il pasto assieme? E quell'evangelista ha voluto lasciare questa ambiguità volutamente, sicuro, per far capire come quando leggiamo i testi dobbiamo anche avere una certa attenzione, non dare per scontato quello che uno pensa che il testo dica, ma andare oltre quello che la narrazione stessa pone. Alla fine del racconto si dirà che Gesù è venuto per chiamare, invitare non i giusti ma i peccatori. Quindi chi invita è Gesù, questo sarebbe già un elemento per dire che la casa è la casa di Gesù e lui non ti piove. E poi la cosa interessante è che, come abbiamo letto prima, ma Levi ha seguito Gesù, non è Gesù che ha seguito Levi, quindi lo ha seguito a casa sua. Marco sta costruendo qui qualcosa di molto importante, perché vuole parlare, dentro lui del suo Vangelo, della comunità di Gesù, della sua casa. Quindi anche Gesù aveva una casa dove poteva ricevere le persone per poter offrire un pranzo. Matteo e Marco e Luca non sono così precisi, e ci hanno presentato più l'immagine di Gesù un po' più povero. Su così, no. Secondo Marco, Gesù ha anche la sua casa dove può offrire un pranzo abbondante a questa gente. È importante questo fatto perché la scena è familiare e il pranzo è fatto di vita, di condivisione. Quindi è la prima volta che si parla di Gesù che si siede in casa sua, si sdraia, dice il testo, erano sdraiati a mensa in casa sua per offrire un pranzo. E il fatto che si accenni a questo atteggiamento di essere sdraiati significa che il pranzo è un pranzo di festa, non un pranzo feriale. Ecco, questo sorprende che Gesù all'incontro con un personaggio ritenuto proprio escluso dalla religione di massima impunità, a questo personaggio cioè invita a seguirlo, che lo segue. Gesù non imponga alcun rito di purificazione, alcuna penitenza, o che si dica che questo si sia convertito da tutto il male che aveva fatto. Ma Marco punta subito sulla cosa più importante, la cena che Gesù offre a questa persona. La cena a casa sua, un pranzo di festa per far capire come Gesù non esclude nessuno e come alla sua mensa noi dobbiamo vivere questo senso veramente di comunione o di riconciliazione. Il testo è interessante, sarebbe da approfondire molto questo aspetto dell'essere sdraiati, perché Marco lo riprenderà di nuovo alla fine del Vangelo, nel contesto della cena. Anche lì si dirà che Gesù è sdraiato con i suoi, di nuovo per fare un pranzo, una cena assieme. Ma è l'ultima volta in cui si presenta questo aspetto del mangiare, della commensalità che crea comunione, ma la cena con i suoi ripete quello stesso gesto che Gesù ha avuto nei confronti di questi capoli, di non escluderli, perché quello che poi gli evangelisti ci raccontano della cena è che in quel momento si respira un'aria di tradimento e di abbandono. Ebbene, Gesù ha fatto ugualmente un pranzo intimo, di grande commensalità, con i suoi. Mangiare insieme allora significa familiarità, significa condividere anche la stessa vita. Ecco per quale motivo, per un giudeo osservante, questo era impossibile. Io non potevo sedermi a tavola, meno ancora offrire un pranzo a chi riteneva una persona completamente impura. Marco sta presentando qui la comunità di Gesù, che è la comunità del Regio, dove anche gli esclusi sono benvenuti. E siccome questo primo pranzo di Gesù anticipa quello che sarà quello della cena, possiamo vedere anche questo fatto di Gesù seduto a tavola, sdraiato a mensa con i pubblicani peccatori, come un'espressione anche della sua Eucaristia. Un pranzo che viene offerto anche a questi esclusi. Ma guardate che qui Marco sta dicendo qualcosa di molto forte, perché avremo già dei testi precedenti a questo di Marco, testi paolini, dove si esclude il pranzo con i peccatori. Se voi prendete il testo della prima Corinzi, testo di Paolo, si dice così, vi ho scritto di non mescolarvi con chi si dice fratello ed è impudico, o avaro, o idolatra, o maldicente, o ubriacone, o ladro. Con questi tali non dovete neanche mangiare insieme. Questo è prima Corinzi 5:11. Quindi Paolo mantiene ancora questa mentalità della separazione quando si parla del cibo, questo discorso della comunità Paolo ancora lo vive. Quindi non è che Marco, quando scrive questo testo, ovviamente è posteriore, il testo di Marco è posteriore al testo di Paolo, cioè non è che dicendo che Gesù si dà tavola con i peccatori, sapendo anche la storia poi precedente di Paolo, come che si sia tradito il suo ideale, e dal piede. Di fatto è successo così nella Chiesa. L'Eucaristia è rimasta soltanto un pranzo per gli eletti, per cui riservato qualcuna per le persone. Tutto il contrario di quello che Marco ci sta insegnando qua. Quindi non è che si sia tradito l'ideale, la cosa più altamente ideale non si è neanche conosciuto. Questa è la cosa grave. Cioè, Marco scrive queste parole del pranzo dei peccatori anche per dire che cosa ha fatto Gesù di sconvolgente: di creare una mensa dove tutti si sentono accolti, indipendentemente dalla loro condotta, senza chiedere nessun rito di purificazione, neanche la conversione per sedersi alla sua mensa, ma soltanto attraverso questo gesto di convivialità o commensalità, attirarsi a un rapporto nuovo, a una maniera nuova di vedere la vita. Che cosa ha fatto capire Gesù a questo pubblicano? Che il più importante del denaro che si può rubare agli altri è il poter mangiare insieme con una persona che ti offre gratuitamente il suo pranzo, che non te lo offre per interesse, che non te lo offre in maniera così meschina, ma soltanto come segno di gratuità. Questa è la bellezza del prestito, questa è la bellezza del mangiare insieme. Quindi vedete, allora la profondità di questo episodio non è soltanto Gesù che si dà tavola con i peccatori, ma quanto era buono Gesù, no, questo gesto di stessa a tavola con i peccatori rompe completamente una mentalità che riguardava il puro e il futuro e che permetteva di stabilire rapporti nuovi sia fra di noi sia ovviamente con il Signore della vita. Questo discorso delle liste che sono escluse dalla comunione ne abbiamo altre nel Nuovo Testamento, ve le risparmio. Adesso facciamo una piccola pausa, torniamo dopo al secondo tempo, la mezz'oretta, con questo argomento. Comunque, Marco ci sta dando un esempio di che cosa è l'Eucaristia anche con questo pranzo di peccatori.
Nel testo della Bibbia c'è scritto che mentre Gesù stava a mensa in casa di Gesù, quindi è una traduzione per meglio di dire
in casa sua.
Ah, ok.
Chi è questo suo? Certo, dicono in casa di
Gesù,
no, in casa di Gesù.
Ok, grazie.
Allora, facciamo una pausa.